Promossi o bocciati? Risultati e rimpianti dell'amministrazione di Palazzo Vecchio a cura di Jimmy Tranquillo.
E siamo ad un'altra puntata, come avete sentito, Promossi o bocciati. Stiamo intervistando tutti gli assessori della giunta comunale di Firenze. Oggi è il turno di Cristina Giachi. Buongiorno assessora.
Buongiorno a voi.
Io devo esagerare la finale con lei assessora, perché lei ha anche difeso l'uso del femminile anche nelle cariche istituzionali con molta passione, devo dire.
È vero, ma l'ho fatto soprattutto per le bambine, perché ho realizzato che una bambina che deve pensare di fare il sindaco deve fare un doppio salto mortale mentale, perché deve prima pensare di fare un mestiere difficile, ma è anche un mestiere da uomo. E allora credo che questo noi lo sottovalutiamo, no? Invece, se intanto deve fare la sindaca, può solo pensare che è un mestiere difficile, periglioso, bisogna farsi eleggere, eccetera, ma non anche pensare che ha un difetto strutturale, cioè non è un maschio per poterlo fare.
Ecco, interessante questo punto di vista. Comunque la Crusca l'ha anche supportata in questo.
Sì, è vero, tutta questa riflessione nasce da un progetto fatto con la Crusca durante la precedente amministrazione. Ero assessora alle pari opportunità e abbiamo fatto questo progetto con l'Accademia della Crusca per sondare scientificamente quale sia la declinazione giusta in italiano, e la Crusca ci ha insegnato che il neutro non esiste e in italiano le parole debbono essere declinate al maschile o al femminile.
Ecco, questo però praticamente porterebbe anche, se si va, bisogna cambiare anche gli aggettivi, gli articoli,
certo,
perché una volta che si chiamano...
Noi abbiamo un regolamento per l'uso del linguaggio di genere negli atti amministrativi, per esempio, che tu e i nostri dipendenti hanno tutti fatto una formazione su questo per imparare a scrivere atti ufficiali in modo consono a un uso dell'italiano che abbia questa funzione, appunto, di non lasciare sospetti, ecco, nell'uso della lingua.
C'è anche il problema che qualche femminile nel tempo è anche diventato sgradevole o non voluto, per esempio dei terminali in essa, non
è
sono...
Così, nascevano così. Oggi professoressa è un neutro, è un vocabolo che non ha sfumatura. Quando nascevano, i femminili in essa erano femminili spregiativi.
Sindachessa non suona bene.
Infatti si dice un po' per ridere, no? La sindachessa.
La sindachessa. Va bene, ma torniamo, siamo andati fuori tema. Sono finite le scuole. Lo scopo di questa trasmissione è praticamente di fare una valutazione sull'operato di ogni assessorato, in questo caso del suo, durante l'anno. Le cose che sono state fatte, le cose che sono riuscite bene, le cose invece che sono andate malino o non hanno rispettato le aspettative, anche da parte sua, da chi le ha disegnate, da chi le ha promosse. E Cristina Giachi ha la delega educazione, università e ricerca, quindi cadiamo proprio nel tema l'educazione. Sono finite le scuole. Che cosa ha fatto il suo assessorato nel corso di questo anno scolastico che è appena passato?
Beh, si è occupato, come sempre, almeno su due fronti di questo tema della mia delega. Cioè, il fronte ordinario, cioè ogni giorno noi apriamo bottega e 33.000 bambini e ragazzi vanno a scuola a Firenze. Questo vuol dire che molti di loro usano il trasporto, il servizio di trasporto, molti di loro mangiano a scuola, e dietro a 33.000 ragazzi ci sono le famiglie. Quindi il mio assessorato ogni giorno incrocia decine di migliaia di fiorentini e fiorentine che per ragioni appunto oggettive di funzionamento. Quindi c'è il tema ordinario. Io dico sempre che ogni mattina aprire bottega è una specie di miracolo, perché è un congegno molto complesso. Ringrazio tutti i dipendenti, e questa è l'occasione per farlo, le insegnanti, gli insegnanti, gli educatori e educatrici, il personale esecutivo, tutto il personale amministrativo, perché davvero il meccanismo della scuola è un meccanismo complessissimo che funziona solo grazie alla passione e alla dedizione di tante persone.
Ecco.
E poi c'è lo straordinario, poi c'è programmare invece lo sviluppo dei servizi, l'apertura di nuovi servizi, la costruzione di nuove scuole, perché noi ci occupiamo dall'edilizia scolastica alla mensa di tutto quello che ruota intorno al mondo della scuola. E per il segmento dell'infanzia facciamo anche scuola direttamente, cioè assumendo noi educatori, educatrici e insegnanti della scuola dell'infanzia.
Mentre parlavo mi è venuto in mente un altro fuori tema, no? Ormai le famiglie non sono più quelle di una volta. Le mamme quasi sempre lavorano, i nonni non sempre sono a disposizione, l'Italia ha queste vacanze estive lunghissime.
Il tema dei centri estivi,
visto che ci
un
siamo.
Bel servizio su, mi sembra sull'Espresso, non ricordo, che ha fatto una disamina nazionale del tema dei centri estivi. Noi a Firenze siamo fortunati perché abbiamo un'offerta da tanti anni radicata, molto ricca, economica, che le famiglie possono sfruttare. Da noi un turno costa in media 150 euro, ma sono due settimane, quindi è un buon servizio. È chiaro che oggi la competizione dei centri estivi privati è molto forte, ma va anche bene così. Chi può farsi il corso specialistico di tennis piuttosto che di danza, piuttosto che di nuoto, lo fa. Per gli altri ci sono i turni a disposizione dei centri estivi comunali.
Chi può, ha detto bene, perché d'esperienza personale di babbo, un centro estivo si parla 300 e anche più euro alla settimana.
È così, sono costosi. Devo dire, offrono anche forse una diversa qualità specifica, anche se noi siamo contenti perché i nostri centri estivi non sono, come a un certo punto era stato detto da qualche organo di stampa, non sono dei centri estivi, diciamo così, un po' sfigati, un po' di risulta, sono prediletti anche da chi ha redditi alti. Noi lo vediamo dalle fasce ISEE, perché chiaramente io ho detto una tariffa media, ma poi tutte le nostre tariffe sono soggette a fasciazione ISEE, cioè si paga a seconda di quanto si può in base al reddito dichiarato dalla famiglia. E questa analisi ci mostra che non sono soltanto le famiglie che possono spendere poco che scelgono i centri estivi comunali. Quindi abbiamo anche persone che possono, sono in una fascia di reddito medio-alta, ma preferiscono l'offerta dei centri estivi comunali.
Quindi si tratta di una scelta e non di un ripiego.
Anche di una scelta. E devo dire, questo che non sarebbe un servizio in realtà essenziale, perché noi non saremmo tenuti a farlo, non è una nostra competenza primaria, è diventato talmente strategico nell'organizzazione della vita delle famiglie che provati a togliere il centro estivo, anche solo a diminuire il servizio.
Certo. Bene, allora però entriamo proprio nel vivo del tema della trasmissione. Che iniziative sono state lanciate quest'anno dal suo assessorato che hanno portato dei benefici alla vita dei cittadini di Firenze, secondo lei?
Beh, innanzitutto una che si ripete ormai da qualche anno è il Festival dei Bambini, che ha visto anche lì oltre 30.000 persone frequentare per 3 giorni gli eventi gratuiti per ragazzi e famiglie, bambini e famiglie, e credo che sia stato un bel modo di mettere la città a disposizione dei suoi cittadini più piccoli, più giovani, e attraverso di loro delle loro famiglie che ritrovano un modo di vivere le cose con semplicità, molto, molto accessibile, gratuito, per passare del tempo con i loro figli. Ho visto davvero tanta gratitudine nelle famiglie e mi ha fatto molto piacere. È stato anche molto divertente. E quindi devo dire, quella è senz'altro un'iniziativa che si è confermata negli anni come un'iniziativa che incrocia un'aspettativa delle persone, che ci dicono: ma perché non lo fate tutti i mesi? Io ho cercato di spiegargli che è una fatica organizzativa tale che già una volta l'anno tocca convincere gli uffici per farlo, e che più spesso sarebbe molto molto difficile per noi. Però ecco, fa piacere quando le persone riescono a ritrovare anche una dimensione di serenità nel vivere la loro città.
Ricordo ai nostri ascoltatori che abbiamo i nostri canali mediatici aperti, il nostro numero WhatsApp 366-626-0155 per chi volesse commentare quello che la vice sindaca Cristina Giachi sta dicendo, naturalmente anche la nostra pagina Facebook. In questo momento siamo in diretta e anche lì potete lasciare dei commenti, anche delle domande. Quindi secondo lei questa iniziativa è il suo fiore all'occhiello?
È uno dei fiori all'occhiello della nostra nostra azione, devo dire, è una cosa molto bella.
Ecco, la delega della scuola, soprattutto per i bambini più piccoli, lei ha a che fare con tante madri, che da quanto vediamo sugli articoli che appare sul giornale, è una categoria molto agguerrita e protettiva nei confronti, giustamente fra l'altro, dei propri piccoli. Com'è avere a che fare tutti i giorni con un tipo di pubblico così esigente?
Devo dire, i miei colleghi, quando per caso intercettano una delle mie interlocuzioni con i genitori e con le mamme, dicono che non mi invidiano, perché in realtà un genitore è, quando tratta del proprio figlio, giustamente è il cittadino più esigente con cui si possa avere a che fare. E devo dire, questo è molto bello, perché rende la vita dura, difficile, a volte veramente mi fanno impazzire, però poi spinge l'azione dell'amministrazione sempre verso livelli alti di prestazione, quindi ben venga la sollecitazione. A volte sono cose un po' assurde che nascono da paure che poi sono, si smontano, per fortuna, però io ho imparato negli anni ad accogliere sempre tutte le resistenze dei cittadini, anche quelle che mi fanno arrabbiare, perché poi alla fine c'è sempre il modo di spiegarsi meglio o comunque di fare di migliorare un'azione che rivendichiamo come per noi è la migliore che c'è, ma chiaramente siamo consapevoli che si sbaglia, che abbiamo molti limiti, che il contesto ci consente una certa capacità di manovra e non di far tutto quello che vorremmo, e a volte spesso anche non vediamo delle cose o sbagliamo, e quindi ben venga questa interlocuzione anche a volte critica e un po' aggressiva dei genitori.
Qual è la richiesta più assurda o difficile o improbabile che ha ricevuto da qualche genitore?
Ma non lo so, richieste no, a volte uno...
Ricordo la polemica per esempio per il cibo,
ecco,
delle
questa
delle
è una cosa buffa. È capitato qualche tempo fa che un genitore ha chiamato la polizia perché il pollo era poco, ma giustamente la polizia non c'è andata a scuola perché il pollo era poco, e questo devo dire, non lo dico per dileggiare questo genitore, ma per dire che era proprio una reazione sopra le righe. Chiama gli uffici se sembra che il pollo è poco o che ci sia qualcosa che non va nella fornitura della mensa, anche perché noi siamo ben contenti che arrivino queste segnalazioni, non possiamo andare in 160 scuole a vedere tutti i giorni che cosa si serve. Acquistiamo questo servizio, lo controlliamo con attenzione, ma più siamo a controllare meglio è. Per quello esistono le commissioni mensa, quindi di fronte a un difetto nella fornitura noi ringraziamo per la segnalazione e contestiamo alla ditta, non c'è bisogno di chiamare la polizia, ecco.
Lei risponde a tutte le segnalazioni che arrivano dai genitori?
Io cerco di rispondere personalmente a tutti o di far rispondere i miei uffici quando sono loro i detentori della risposta. Poi qualcosa può sfuggire, ma devo dire che di questo mi è sempre stato dato atto, che anche quando le risposte erano sgradite, però le abbiamo sempre date e cercato di non sottrarci alla nostra responsabilità.
Ora veniamo invece all'altra parte. Che cosa non le è riuscito bene? Qual è stato il progetto che non ha rispettato le aspettative?
Beh, per esempio l'introduzione del nuovo menù 2 anni fa è stato un momento di grande fatica, che a pensarci col senno di poi forse avremmo dovuto gestire con più gradualità e con una maggiore azione di comunicazione. Alla fine le famiglie che hanno protestato con forza non erano moltissime, perché si tratta di un migliaio di famiglie su 23.000. In ogni caso sono tanti bambini che devono mangiare a scuola, quindi lì ho sentito davvero il limite di non aver colto fino in fondo quale poteva essere l'effetto di una rivoluzione da quel punto di vista. Le cose poi sono andate molto meglio, abbiamo messo subito in campo dei correttivi, non abbiamo fatto marcia indietro nella filosofia di ispirazione del menù, che è appunto un menù.
Qual era questa filosofia?
Un menù di prevenzione, cioè non solo un menù sano, un'alimentazione sana, ma un'alimentazione di prevenzione. Secondo le ultime indicazioni degli studi medici, i bambini assumono spesso troppi alimenti raffinati che li portano a modificare del metabolismo, che possono da grandi puoi far sviluppare malattie metaboliche tipo il diabete. Allora è chiaro che abbiamo intrapreso un percorso di attenzione alimentare proprio per fare una dieta di prevenzione delle malattie metaboliche, ridurre molto gli apporti di zuccheri raffinati, quindi molti cereali integrali, e questo chiaramente ha portato, incontrandosi con una non abitudine a questo tipo di alimenti, ad una fatica nell'apprendimento. Dovevamo pensare di più a meccanismi di proposta che aiutassero i bambini e le bambine ad entrare in confidenza, e anche i loro genitori spesso, perché spesso la diffidenza è stata prima dei genitori che dei bambini, che l'hanno solo vissuta e poi respirata e messa in campo dopo.
Che cosa non è andato giù ai genitori di quel menù?
Ma dipende da chi lo, qualcuno molto, anche un po', devo dire, in modo non condivisibile, diciamo così, ha criticato che era troppo etnico. Cioè, se si introduceva la quinoa, questo cereale, da immigrati, quindi veramente osservazioni pessime, di pessimo gusto. Qualcun altro invece ha rilevato più normalmente il fatto che poteva trattarsi di cibi non adatti ai bambini, ma perché i bambini non sono abituati a mangiarli. Un esempio è la zuppa di cipolle, che poi in realtà era una crema di patate con un po' di cipolla nella base, che i genitori hanno molto criticato, ma per esempio al nido andava fortissimo, per cui c'erano questi bamboccini che poi avevano, diciamo, un po' di alito, un po' pesantuccio di cipolla, ma tutti felici che si mangiavano, scofanavano queste scodelle di minestra. Invece per esempio i ragazzini più grandi alle elementari, che è l'età anche in cui si ha più diffidenza dal cibo, facevano più fatica. Ecco, noi abbiamo fatto un'introduzione, anche per i meccanismi organizzativi che dobbiamo adoperare, un po' massiva. Invece poi abbiamo in secondo tempo guadagnato una gradualità, una maggiore attenzione ai singoli casi, che ha consentito a tutti di abituarsi. Ora ogni tanto diamo la zuppa di cipolle, ogni tanto la pappa al pomodoro, ma insomma tutti si stanno pian piano abituando.
Rimaniamo su questo argomento, l'ultima attualità. Abbiamo fatto un articolo un paio di giorni fa, nessun bambino in lista d'attesa nelle scuole dell'infanzia. C'era stata una piccola polemica in consiglio comunale. Che cosa è successo? È vero che non ci sono delle lunghe liste d'attesa?
Non alla scuola dell'infanzia. È successo che una consigliera del Movimento 5 Stelle ha fatto un comunicato scrivendo che addirittura, in una prima versione che poi ha prontamente cancellato, addirittura 1000 in lista d'attesa alla scuola dell'infanzia. Ora, a parte che credo confondesse la scuola dell'infanzia con l'asilo nido, con il servizio di asilo nido, i numeri non sono questi comunque. Quindi, per chiarire e per informare i cittadini, io mi sono molto arrabbiata, perché vedete, come dicevo prima, il tema della scuola interessa migliaia e migliaia di fiorentini e fiorentine, perché le famiglie sono gruppi organizzati, a volte importanti. Tu non puoi dare cattive informazioni su questi, prima cosa perché crea allarme nelle famiglie che si devono organizzare, e poi perché getti una luce, una prospettiva negativa su un servizio che è essenziale per le famiglie. Quindi bisogna stare molto attenti alla comunicazione in questi settori, e mi sono arrabbiata per questo, perché non solo la scuola dell'infanzia ha già chiuso le sue graduatorie, le assegnazioni, e non c'è nessuno in lista d'attesa, almeno che non si intenda per lista d'attesa il fatto che qualcuno vuole andare proprio a quella scuola lì, e in quella scuola lì non c'è posto perché nella graduatoria non tocca a lui, ma c'è posto per tutti i bambini alla scuola dell'infanzia a Firenze. Mentre abbiamo un tema di lista d'attesa, e qui è uno dei punti su cui avrei voluto ottenere qualche risultato in più, ma ci voleva molte più risorse, anche non solo economiche, anche organizzative, è sui posti nido. Abbiamo guadagnato molto in questi anni, ma sta anche crescendo molto la domanda. Cioè, il servizio di nido, diciamo, ancora non è richiesto da tutte le famiglie. Ci sono ancora genitori che non chiedono il servizio di nido, ma questo numero di genitori sta diminuendo. Quindi,
ecco, perché come l'ha detto così sembra un po' una cosa, una contraddizione, perché i bambini stanno diminuendo però stanno aumentando la richiesta di nido.
No, non stanno diminuendo, i bambini diminuiscono, ma ancora quelli che chiedono il nido sono pochi rispetto all'esistente, quindi la domanda di nido sta crescendo ancora.
Quindi c'è un serbatoio
di domanda inespressa. Si dice, no? Quindi è chiaro che da un lato siamo contenti perché questo serbatoio sta diminuendo, quindi vuol dire che le famiglie stanno maturando la consapevolezza che il servizio di nido è importante e quindi lo chiedono di più. Dall'altro questo fa crescere la lista d'attesa, perché creare posti nido non è una risposta immediata che si riesce a dare. Al momento noi non abbiamo più strutture a Firenze tutto quello che c'è è adoperato dal sistema integrato dell'offerta o sono nidi tutti privati, quindi dobbiamo costruirne di nuovi.
C'è il progetto?
Sì, ne stiamo progettando 4 nei prossimi anni, però appunto ci vorranno almeno un paio d'anni per cominciare a vedere il primo in funzione, e questo un po' mi dispiace perché le famiglie hanno bisogno ora. Al momento però in lista d'attesa noi abbiamo un numero di bambini del tutto in linea con gli altri anni, intorno a 700, ma è la prima lista d'attesa, quindi quella ancora senza buoni servizi, senza i voucher. Il vero punto lo faremo a settembre, e devo dire in questi anni è molto calata, abbiamo ottimizzato, abbiamo raschiato il fondo del barile e trovato tutti i posti dovunque essi siano, abbiamo fatto un'importante operazione sulle tariffe, questa è un'altra cosa, perché un difetto dell'asilo nido, al contrario della scuola dell'infanzia, che a Firenze è gratuita, lo ricordo, ma non è così in tutta Italia, la scuola dell'infanzia comunale in altri comuni si paga, anche in Toscana per esempio a Grosseto si paga, l'asilo nido è un servizio molto costoso perché c'è un rapporto di personale bambino sbilanciato sul personale, quindi tanti educatori, costi alti di gestione, quasi tutto costo del personale, le strutture sono importanti ma insomma incidono meno, e le famiglie fanno fatica a coprire questo costo. Allora, grazie al Fondo Nazionale Infanzia, che spero questo governo mantenga, e ho già scritto al ministro Bussetti come presidente della commissione scuola dell'ANCI nazionale per invitarlo a rapidamente fare il riparto tra le regioni per consentirci di spendere per tempo i fondi per il prossimo anno educativo, grazie al Fondo Nazionale Infanzia abbiamo potuto abbattere la tariffa del nido per 1690 famiglie su 2500 circa che frequentano i nostri servizi, e per 880 famiglie, questo ha voluto dire negli ultimi 5 mesi addirittura un azzeramento della tariffa. Quindi io spero che siano stati contenti di essere sollevati da una spesa così importante.
Ultima domanda, anche questa di rito, il governo ha un colore diverso di quello della giunta comunale di Firenze, c'è qualcosa che nei provvedimenti del governo potrebbe impattare quelli che sono i programmi per la scuola nella città di Firenze?
C'è molto, perché come tutti i comuni dipendiamo dai finanziamenti ed anche dalla rete normativa. Mi consola quello che ho sentito finora in parte dal ministro Bussetti, che ha detto che non ha intenzione di stravolgere le recenti acquisizioni della buona scuola, e quindi farà dei ritocchi e delle migliorie, e questo è molto importante perché nel settore che più ci riguarda, che è lo 06, secondo me la buona scuola ha raggiunto i risultati migliori di impianto e di finanziamento, quindi spero proprio, come gli ho scritto dal presidente ANCI, che lui voglia certificare quei risultati, andare avanti e stabilizzare il Fondo Nazionale Infanzia, che per i comuni è fondamentale, per tantissime famiglie italiane. Dall'altro lato ho visto questa posizione sui vaccini che mi lascia qualche dubbio, però devo dire lì noi siamo dei meri esecutori di politiche sanitarie, per cui al di là delle adesioni personali, dei convincimenti personali, questa norma che probabilmente uscirà ci rende senz'altro la vita più semplice come amministratori, perché tenere insieme il sistema è stato veramente duro, ma rivendico anche qui un grande risultato della direzione istruzione del comune, perché applicare la legge sui vaccini non scontentando nessuno, a Firenze non c'è stata una polemica, una delle famiglie delle nostre scuole, è stato veramente un risultato importante, faticosissimo da raggiungere, per cui la mia direttrice Elena Pianea e la dirigente Rosanna Pilotti sono state in contatto singolarmente con ciascuna famiglia, di quelle che avevano dubbi, resistenze, che avevano bisogno di chiarimenti, accompagnando tutti alla scelta di prendere informazioni oppure qualcuno anche di lasciare il servizio perché non si sentiva nemmeno di considerare l'ipotesi della vaccinazione.
Quanti casi sono stati?
Pochissimi, ma parliamo di poche decine davvero di casi critici. In molti casi stiamo ancora facendo delle verifiche, stranieri che magari non hanno potuto accedere alla comunicazione, abbiamo tradotto in tutte le lingue, ma si sa la residenza, dove si vive, anche a volte l'anagrafe dei nomi, come sono scritti i nomi dei bambini, ha reso complicato rintracciarli, però insomma è stato fatto un grandissimo lavoro anche dall'amministrazione sanitaria locale.
Bene, siamo in chiusura, sono anzi le 10.02, abbiamo sforato. Comunque, per chi volesse lasciare dei messaggi, fra poco questa nostra diretta Facebook si diventerà un video che è postato sulla nostra pagina, quindi potrete lasciare il commento. Non prendete per buono quello che ha detto la vice sindaca Giachi e anche assessora alla scuola. E fateci sapere che cosa ne pensate, se la promuovete o se la bocciate. È tutto per oggi, grazie a Cristina Giachi.
Grazie a voi, buona giornata.
Promossi o bocciati? Risultati e rimpianti dell'amministrazione di Palazzo Vecchio a cura di Jimmy Tranquillo.